Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ed eccoci qua, giovedì 30 aprile 2026, l'ultima puntata di Palla in Tribuna prima della partita di domenica sera Inter-Parma, che per i nerazzurri assume sempre di più un'importanza che potrebbe certificare di fatto la vittoria dello scudetto numero 21, e quindi il Parma è chiamato a far vedere almeno una prova d'orgoglio San Siro, ma da quello che annuncia in primo piano la Gazzetta di Parma nell'edizione di oggi, questa non cambia. Milano in campo il miglior Parma, quindi insomma anche con l'aiuto del nostro primo ospite, poi Beppe Milano, cercheremo di capire l'atteggiamento con cui arriverà a San Siro questo Parma, perché poi è vero, la vittoria, la salvezza è stata conquistata, la vittoria con il Pisa ha portato aria e dispensieratezza all'interno dello spogliatoio, tra giorni liberi, insomma tutto molto bello, ma ora c'è da capire, non che per il Parma ovviamente sia questione di vita o di morte, ma di certo i tifosi vorranno comunque vedere una prova dignitosa a San Siro, dove peraltro quest'anno è già stata ottenuta una vittoria contro il Milan, una vittoria davvero grandiosa, che forse ha dato il vero slancio per la salvezza, con il gol di Troilo tanto discusso, ricorderete, ne abbiamo discusso anche qui qualche settimana fa con Carlo Pellegatti. Comunque, al di là di quello, sarà anche tempo di ex, perché poi Federico Di Marco in maglia nero-azzurra ha vestito anche la maglia giallo-blu, e in maglia nero-azzurra quest'anno, pensate, ha fornito 17 assist e 6 gol. Da quando veste nero-azzurro, 232 presenze, 23 gol e 52 assist nel suo ruolo. In molti dicono che sia il migliore, e forse lo è davvero. Mi arriva anche qualche messaggio al 333 920 170. Ciao, so che c'è Ampollini versus Gandolfi insieme in diretta, mi prenoto ora perché dopo il lavoro non riuscirei a scrivere. Cosa ne pensano delle parole di Melli su Bayern, su PSG Bayern? Io personalmente la penso pari a Sandro. Ciao Filo, e un saluto a Remo e Luca. Ne parleremo dopo, sì, perché parleremo nella seconda parte di puntata di Champions League. La partita Paris Saint-Germain Bayern Monaco ha fatto discutere tutta l'Italia, e è dai tempi dei Guelfi Ghibellini che l'Italia si divide o da una parte o dall'altra. Qualcuno deve sempre, cioè ognuno di noi deve pensare in un modo e deve esprimerlo a gran voce, non si può mai essere troppo diplomatici, e quindi analizzeremo questo con due personalità molto accese come Remo Gandolfi e Luca Ampollini, ma questo dalle 2:30 in poi. Ora concentriamoci sul Parma, perché insomma stasera andrà in onda, fra l'altro, su 12 TV Parma alle ore 21 un'altra puntata di Calcio e Calcio, e ci saranno tanti temi. Sicuramente si parlerà anche un po' di PSG Bayern, ma soprattutto si parlerà di Parma. E quindi do il benvenuto al timoniere della puntata, quello che la guiderà stasera, Beppe Milano. Ciao Beppe.
Bentrovato, ciao, un buon pomeriggio a tutti.
Allora, adesso c'è il dibattito su PSG Bayern, ma io voglio rimanere un attimo concentrato anche su quello che è il Parma. Abbiamo sentito le parole di Cercati, le sentiremo anche qui, e le manderò in onda 3-4 minuti, dove parlerà anche del suo infortunio, un ragazzo meraviglioso, sempre puro, ma vorrei partire da un altro punto. Notizie di questi giorni: il Corinthians avrebbe messo gli occhi su Gabriel Strefezza, contattando l'Olympiacos. Insomma, però il Parma, diciamo che forse sarebbe un punto di partenza per l'anno prossimo, l'italo-brasiliano.
Assolutamente sì, è un elemento credo che fondamentale. Sappiamo che già a gennaio il Parma ha provato ad averlo a titolo definitivo, ma forse i greci hanno capito che a Parma poteva esplodere, quindi potevano anche monetizzare di più rispetto a quello che potevano fare a gennaio. È una questione in mano al giocatore, non sappiamo, perché mi sembra evidente che in questo momento non rientra nei piani dell'Olympiacos, potrebbe andare via, e lui deve scegliere che cosa fare nel suo futuro. Secondo me a Parma lui si è trovato molto bene, credo che questa abbia già cominciato a dargli delle rassicurazioni sul futuro, lui diventa una pedina molto importante nello scacchiere del nuovo Parma, anche se rientrando Frigan forse, e con il Fege ormai lanciatissimo, la concorrenza è decisamente più importante e più accanita rispetto a quello che ha vissuto fino adesso Strefezza.
Sì.
Però insomma è un giocatore che ti può dare delle soluzioni tattiche che...
L'abbiamo perso forse, vediamo se riusciamo a recuperarlo. della regia mi dicono sì, adesso cerchiamo di recuperare un attimo che abbiamo perso Beppe Milano. Stava parlando ovviamente di Gabriel Strifezza, che stavo per raggiungere. Sicuramente ha avuto il Parma uno slancio clamoroso, l'abbiamo recuperato, eccolo qua. Beppe?
Mi sentite?
Sì, adesso ti sentiamo. Volevo aggiungere. Ha avuto uno slancio clamoroso il Parma da gennaio con l'arrivo di Strifezza e Nicolò Sicavia, quindi la mia domanda è relativa anche in questo senso.
Certo, dico, allora noi sappiamo, non so se avete sentito quando dicevo che il Parma già a gennaio ha provato ad averlo a titolo definitivo, non c'è riuscito, l'Olimpiakos probabilmente ha fatto bene i suoi calcoli, sapeva che avrebbe avuto un exploit qui a Parma e quindi adesso sicuramente il valore del giocatore è aumentato e qui più che mai è il giocatore che deve decidere il suo futuro, se ci sono altre offerte, se ne arriveranno, io credo che questa con lui abbia già iniziato a parlare. La concorrenza il prossimo anno sarà decisamente più accanita perché insomma esplose Fesch, rientrerà Frigan e quindi si dovrà lottare per un posto, ma le caratteristiche di Strifezza lo fanno davvero unico e speriamo davvero che questa riesca a convincerlo e che il Parma riesca a convincere le cose, che questa è la soluzione migliore per tutti.
E allora adesso giro la domanda a Beppe Milano, ma quanti Strifezza servono al Parma il prossimo anno?
È una bellissima domanda, dipende tutto che cosa vogliamo fare da grandi, tra virgolette.
Esatto.
Nel senso che bisogna capire se il Parma, come tutti noi in questo momento stiamo valutando e discutendo, vuole fare un passo avanti, che vuol dire una salvezza ancora più tranquilla, modello udinese, diciamo, ovvero provare a fare un passo avanti per cercare di essere nella parte sinistra della classifica, io per il prossimo anno non chiederei di più, e allora a quel punto bisogna operare sul mercato. E più che nuovi Strifezza bisogna capire quanti grandi e piccoli Strifezza riusciremo a tenere nel mercato estivo, perché credo che qualcuno andrà via, non so se andrà via Bernabé, non so se andrà via Keita, e al loro posto bisogna cercare degli Strifezza, quindi non so se scommesse come quelle che abbiamo fatto quest'anno, ma sicuramente dei giocatori che possono dare quel qualcosa in più, perché se vuoi fare un passo avanti lo devi fare sicuramente con giocatori, non dico già affermati, ma più certezze che scommesse.
Certo, adesso sto parlando poco della partita di domenica, ne parleremo adesso sempre insieme Beppe, però vorrei concentrarmi anche prendendo spunto dalle tue parole, perché hai parlato di sacrifici sul mercato e quindi io ne approfitto e ti chiedo: se dovesse il Parma scegliere di fare un sacrificio, facciamo un gioco, dobbiamo fare un sacrificio, dobbiamo sacrificare un giocatore fra Bernabé e Keita, tu, così, per gioco, a chi rinunceresti l'anno prossimo?
Se giochiamo come abbiamo giocato quest'anno, ovvero se questa conferma questa filosofia, allora sacrifico Bernabé perché è il giocatore che decisamente più sacrificato, quindi gli darei un'opportunità in più di mettersi in mostra. Se invece siamo pronti a fare un piccolo passo avanti, ovvero cercare di spostare il baricentro più avanti, quindi avere più soluzioni offensive, allora prova a cercare un altro Keita sul mercato. E qui davvero mai
l'abbiamo perso ancora, forse adesso vediamo di recuperarlo, però insomma tanto dipenderà, ragione, tanto dipenderà anche dall'atteggiamento di questo Parma. Leggiamo qualche messaggio nel frattempo che ritorna con noi Beppe. Allora, e ci sono i saluti di Luca, che fra poco gli giro subito. Poi Poviglio, abbiamo una domanda per Remo. Remo arriverà più tardi, ragazzi. Matteo da Roma: ciao Matte, ok che abbiamo raggiunto la salvezza, ma dobbiamo onorare il campionato fino alla fine. Per il prossimo anno ripartire da queste, dalla solidità difensiva, cercando di sviluppare altre trame di gioco per essere più pericolosi in attacco. Per il prossimo anno cercherei di confermare il blocco argentino Keita, anche se difficile, sacrificherei Bernabé e Suzuki, vedi? Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Ecco, ad esempio Matteo da Roma sacrificherebbe Suzuki e Bernabé. Ecco, ma tanto dipenderà, ritorniamo da Beppe Milano, tanto dipenderà appunto dall'atteggiamento di questo Parma. Perché? Perché se troviamo uno Strifezza in più sul mercato, magari potrebbe cambiare anche l'atteggiamento, Beppe.
È quello, qui deve scegliere questa. Qui si deve mettere al tavolo con Cherubini, con gli esperti, con Notari, con gli esperti di mercato e dire: che Parma vuoi fare, Carlos? Vuoi provare a fare un Parma simile a quest'anno, magari cercando di segnare qualche gol in più grazie al Fej, allora puoi fare una scelta. Nel caso vuoi fare qualcosa di più, beh, forse lo strefezza in più ce l'hai in casa con Bernabé. Certo che credo che anche il giocatore spagnolo un anno di sacrificio come quello fatto quest'anno probabilmente non ce lo concede più. Sappiamo tutti come il rinnovo del contratto non arrivi, forse arriverà, insomma c'è stata questa pausa di riflessione e forse questo è anche dovuto al fatto che probabilmente Adrian cerca di capire che cosa farà il Parma da grande, più quello che farà lui, che insomma le sue caratteristiche le conosciamo. Io ripeto, se dovessimo proseguire con questa...
L'abbiamo perso di nuovo, forse la linea è un po' disturbata sotto questo punto di vista. Vedremo anche quelle che sono le ultime considerazioni di Beppe. Nel frattempo vi dico che Simone Inzaghi ha rilasciato un'intervista dove ha parlato della sua ex Inter, della sua ex squadra Inter, e dice: brava l'Inter a puntare su Chivu. Sono stati molto bravi, vincere non è mai facile, il merito è anche di Chivu, conoscevo il gruppo e non avevo dubbi sulle capacità dei giocatori, ma anche puntare su Christian è stata una scelta giusta e io lo sapevo perché lo avevo visto lavorare, ora è giusto che l'Inter festeggi e che provi poi a vincere la finale di Coppa Italia. Fra l'altro l'Inter è in gara, ormai lo scudetto è fatto, ma per la Coppa Italia sarebbe un doblete, un double che manca dall'era Mourinho, se non sbaglio. Quindi sarebbe comunque per il primo anno di Chivu un risultato storico. Chivu, fra l'altro, che nella squadra di Mou all'Inter ha giocato e come, ha vinto anche tanto. Ha parlato che di Di Marco e di Zielinski, ma le sue parole ve le dico più tardi perché ritorno da Beppe, stavamo parlando di questa. E fra l'altro aggiungo, prima che continui, da uno spunto magari, sul fatto che sì, magari arriva qualche giocatore di qualità, ma se questa effettivamente vuole magari sì dare uno sviluppo, un aggiornamento al suo gioco, ma il suo gioco effettivamente rimane bene o male questo, o decidiamo che non ci va bene il suo gioco, o forse ci adeguiamo, anche se magari arriva qualche giocatore di qualità in più. Questa è una mia personalissima opinione, ma lascio continuare Beppe.
Sono pienamente d'accordo con te, perché poi alla fine sai, i giocatori, è inutile avere giocatori di fantasia quando la fantasia non la metti a terra in campo. Allora a quel punto davvero devi fare una scelta di mercato ponderata e adatta al tipo di gioco che vuol fare questa. Strefezza serviva, Strefezza era utilissimo anche alla filosofia di gioco di questa, dobbiamo trovare giocatori di questo tipo. Se giocheremo così, se invece ci sarà una piccola, grande, enorme rivoluzione rispetto al gioco di quest'anno, ne dubito fortemente, allora si possono fare altre scelte e il mercato in uscita sarà caratterizzato da questo, anche però dalle offerte, perché io dubito fortemente. Allora, Keita potrebbe essere un giocatore fondamentale anche per il prossimo anno, che si giochi in un modo, che si giochi in un altro, che si metta l'autobus o che si faccia il 1-1-9 come attaccanti, è un giocatore utilissimo, ma credo che per quello che ha fatto vedere oggi sarà difficilissimo tenerlo. Se lo vendiamo e riusciamo poi sul mercato a trovare un altro giocatore di manovra di centrocampo e poi provare a cercare un altro piccolo grande strefezza, beh, sarebbe una grande cosa. Ma ripetendo, non so se sei riuscito a sentire, visto i problemi di linea, se io devo scegliere al momento con quello che ho visto, beh, sacrifico Bernabé.
Ok, allora ci arriva qualche messaggio, almeno in realtà molti scrivono anche già della vicenda Champions League, ma ne parleremo dopo. È abbastanza scontato che i partenti saranno almeno tre, ci scrivono, Suzuki, Keita e Pellegrino. A questi, in base alle offerte, potrebbero aggiungersi Bernabé e Circati. Beh, adesso anche vendere a mezza squadra non mi sembra neanche la soluzione. Comunque, Circati che è la vetrina del mondiale. Poi ci dicono, ricordiamoci che l'anno scorso, in agosto, questo aveva cominciato con una difesa a 4. Quindi il prossimo campionato potrebbe riprendere questo suo pensiero, naturalmente con giocatori adatti. Vedremo. Io ho la sensazione che si trovi così tanto bene a 5 che non lo so, non sono così convinto che ritorni a 4. Poi magari mi sbaglio e per il bel gioco che tutti acclamano mi auguro che il mio errore prenda forma. Però insomma staremo a vedere quello che sarà l'anno prossimo. Ora è proprio fantamercato perché fra l'altro la stagione manca un mese, non è ancora finita. Ho un'altra domanda, arrivo alla partita di domenica, Beppe. L'Inter farebbe bene già a prenotare quindi il locale per lo scudetto, o il Parma va e cerca di farci vedere qualcosa.
Io credo che il Parma non regalerà nulla, poi dopo nell'evolversi della partita ci sono dei momenti in cui se l'Inter dovesse passare in vantaggio facilmente,
sì,
a quel
poi
punto
con la spinta dello stadio.
Sì, sulla spinta dello stadio, allora poi a quel punto è difficile anche poter provarci, però dico, io non do nulla per scontato. È talmente leggera questa partita, è stato chiaro Del Prato al termine del match con il Pisa, ha detto noi saremo leggeri ma fastidiosi, questa è una definizione perfetta, nel senso che si può andare con serenità, con leggerezza, perché sai che è una partita che per te non dice nulla, ma fastidioso, ovvero io me la gioco, voglio mettere in mostra, e attenzione, con una salvezza ottenuta, con dei giocatori che sono stati stimati, beh, insomma, fare una partitona a San Siro, con tutti i procuratori, con tutti gli osservatori, con tutti i media che guarderanno il match, beh, insomma, potrebbe essere davvero una bella vetrina per chi vuole pensare in grande per il suo futuro.
Che fra l'altro poi insomma il prestigio, il profumo, l'essenza di una grande partita sul Prato di San Siro, il Parma già l'hanno usata contro il Milan, quindi chi lo sa, certo il clima che si troverà di fronte domenica sarà un clima, anche se sponda Inter, un clima indiavolato, perché poi insomma tutti si aspettano, magari già da un passo falso del Napoli potrebbe arrivare il risultato, quindi... cosa fatta, diciamo, ci si presenta col Parma da parte di sponda Inter che non c'è neanche bisogno di sforzarsi troppo, però insomma la sensazione che si ha è che si vedrà un Parma che cercherà di difendersi, non a caso questa sembra che non cambi, perché arriva con il suo miglior Parma, fra l'altro.
Ma... assolutamente, secondo me sarà il solito Parma, una partita molto di contenimento con la volontà di provarci là davanti, e vedremo insomma chi giocherà poi lì in attacco, magari nel secondo tempo potremo vedere ancora assieme Nest e Fej, chiamiamolo con il cognome, non solo con il nome come viene comodo fare, e Pellegrino, chissà, potrebbe essere una soluzione, ripeto, una partita bella, divertente da guardarsela tutta.
Sì, è vero, una bella partita, ti lascio fra poco, volevo ancora chiederti qualche cosina, intanto leggo due messaggi. Troilo con la difesa 5 è un giocatore, con quella 4 invece ha un rendimento diverso, lo stesso Valeri con lo schieramento a 5 è più valorizzato, ci dice un ascoltatore, sei d'accordo?
Sì, allora, mi sono dimenticato prima di commentare l'altro messaggio che dicevi, ritornare alla difesa 4.
Sì.
Si potrà passare a 4, ma devi avere una rivoluzione enorme in difesa, non è che partendo Circati puoi passare a 4, le caratteristiche dei giocatori dicevano di Troilo, ma anche Ndaye, e insomma hanno dimostrato che si sentono tutti più sicuri, più tranquilli con una difesa a 3 o a 5, quindi insomma dovrebbe esserci proprio una rivoluzione molto pesante, cioè, non solo la partenza di un giocatore, ma l'arrivo o la partenza di diversi giocatori per conformare questa squadra. Valeri non potrebbe darti più il contributo che hai adesso, Bricchi che è decisamente in crescita, Dorian Ottosi la settimana scorsa a Calcio ha detto che sono tantissimi che guardano a Bricchi, perché è un giocatore giovanissimo di grande prospettiva, però in una difesa a 4 farebbe forse qualche fatica in più rispetto a quello che ha potuto fare nella difesa a 5. E gli altri giocatori devi avere 4 giocatori con caratteristiche che ti possono tranquillizzare, quindi essere più protetti, forse non li abbiamo, quindi deve esserci proprio una rivoluzione, al momento questo non cambierà.
Allora ti saluta Luca innanzitutto, poi,
grande Luca, ciao.
Poi Alessandro si dice non credete che il fatto di giocare insieme il campionato prima migliori il gioco di squadra del campionato successivo, se Keita se ne dovesse andare, temo un probabile impoverimento qualitativo dalla difesa in avanti, e questo forse è anche uno spunto, però insomma Keita, indipendentemente dall'intesa con i suoi compagni, ha raggiunto un tale livello, poi dopo chiede anche a Beppe, di maturità, che questo Parma in questo momento dà la sensazione di poter rinunciare di più ad Adrian Bernabé, riconosciuto da tutti come suo gioiello più splendente rispetto che a Keita.
Sì, quello che dicevamo prima, Keita è emerso dimostrando anche di avere la voglia e la capacità di affondare, quante volte l'abbiamo visto partire, cosa che il Parma per metà campionato non ha mai fatto. Arrivava alla metà campo, c'era il terrore di affondare troppo, di scoprire qualcuno alle spalle, quindi rischiare di prendere gol. Chetà ha cominciato a cambiare ritmo grazie anche a Nicolò Sicaviglia, che gli dava un supporto in più, e questo è sicuramente un elemento fondamentale per il Parma del futuro. Se non ci fosse questo, bisogna trovare un giocatore con le stesse caratteristiche che il Parma non ha nella rosa, oltre appunto al giocatore Chetà.
Sì, allora ci dicono Oristagno, mamma mia, Oristagno rimarrà con noi il prossimo anno, ecco, questo poi tienitela lì. E ti dico che ci scrivono anche che Toil ovviamente in Argentina giocava a 4, e poi commentano il fatto del Parma San Siro dicendo: le squadre già salve, si sa, non vanno a rovinare le feste altrui. Quindi ci sono alcuni tifosi che già la pensano in questo modo, Beppe.
Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, ci sono tantissimi casi, è successo diverse volte. Ripeto,
la Lazio contro l'Inter.
È come si evolve la partita. Se l'Inter dovesse segnare un gol nei primi 20 minuti, secondo me la gara si chiude lì. Nel senso che, anche perché il Parma, se vuol tentare di fare qualcosa, deve scoprirsi, e a quel punto l'Inter affonderà. Se invece non dovesse arrivare subito il gol, il Parma riesce a controllare, si crea anche un minimo di nervosismo, di attesa, e a quel punto qualcuno potrebbe dire: pazienza, rimandiamo la festa, oppure non riusciamo, evitiamo di fare una brutta figura. Vediamo, queste sono le classiche partite che sulla carta sono tutte favorevoli alla squadra che deve vincere in casa per lo scudetto. Ma non è detto, perché sono partite dove il Parma non ha nulla da perdere. Se ci fosse in palio qualcosa, addirittura sarei più propenso a dire la vittoria dell'Inter. Ma siccome non c'è in palio niente per il Parma, può davvero succedere di tutto.
E quindi allora vedremo. Ne discuterete tantissimo stasera, e quindi invito tutti a seguirvi. Ore 21, 12 TV Parma, con Beppe Milano, Calcio e Calcio. Ti lascio elencare i tuoi ospiti prima di salutarti.
Carmine Franzese, avremo in studio quindi il procuratore, ex bomber, e quindi insomma parleremo tanto di attaccanti, ma parleremo di futuro, perché come è fatto adesso ovviamente si guarda già al prossimo anno, è un mese utilissimo per il Parma. Luca Ampolini ci parlerà di mercato, perché proprio per il fatto che il Parma ormai ha strappato il biglietto per la prossima stagione comincia davvero a guardarsi attorno, perché c'è questo mese che diventa fondamentale per arrivare all'inizio del mercato già con qualche colpo pronto da sfoderare. Quindi parleremo di mercato, lo parleremo assieme ovviamente a Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni, ho detto già di Luca Ampolini, avremo anche Francesco Caggiati, tifoso, ma insomma giocatore di dilettanti, quindi conosce molto bene. Ahimè, questa sera piccola indisposizione, non ci sarà che a Ferrari con Luca, gli mandiamo un abbraccio, e tanto sarà con noi sicuramente giovedì prossimo.
E allora sarà per giovedì prossimo con Luca Ferrari. Grazie Beppe, grazie per il tuo contributo.
Grazie,
saluto.
A te, un abbraccio. A
ciao,
tutti.
Ciao, ciao. Allora, non andiamo subito in pubblicità, perché vi faccio sentire, per chi ancora non l'avesse sentito e prima di vederlo poi ovviamente sui nostri schermi, un intervento per quanto riguarda Parma Roots, quindi l'intervista di Alessandro Ciracati del Parma Calcio, fatta, realizzata anche in collaborazione con la Gazzetta di Parma, dove ha parlato in questi minuti che vi faccio sentire del suo infortunio che l'ha tenuto fuori la scorsa stagione.
Il primo anno in Serie A giocavamo molto bene, abbiamo battuto il Milan, abbiamo pareggiato contro la Fiorentina, abbiamo fatto anche una buonissima partita a Napoli. Ero sopra l'onda, in modo di dire, poi quello è successo, l'ho dovuto accettare. Non era facile quando ti infortuni, ti dici come ritorno? Ritorno più forte, più debole, uguale, non uguale. Delle persone ritornano al 100%, delle persone fanno fatica a continuare a giocare, quindi è un po' un punto di domanda di te, che tu non sai mai la risposta, perché è una cosa che non è che hai tutto questo controllo, qualcosa o mentale o fisico, anche delle volte per fortuna. Credo di essere molto fortunato che sono rientrato forte. Mi ha aiutato in qualche modo, magari ho messo su massa muscolare, mi sono riuscito a un po' crearmi il corpo che ho, il corpo che volevo, il corpo ideale per giocare. I dottori, il fisio mi sono stati molto vicini, e sicuramente grazie a loro sono qui dove sono, perché mi han curato veramente molto bene. Poi chiaramente con il mio lavoro duro, che mi presentavo tutti i giorni per 8 ore per fare forza, per fare riabilitazione.
In quel momento difficile dopo l'infortunio, diciamo, un ragazzo che ha iniziato a sfondare e poi si trova questo, diciamo, questa grossa sfortuna. Io purtroppo ero ancora in Australia, però ci sentivamo spesso e il poco quello che gli ho detto è di tenere la testa alta, di lavorare, perché riuscirà a tornare.
Molto equilibrato, determinato da morire e riservato e un bravo ragazzo.
Sfida Scudetto e salvezza a Tardini fra Parma e Napoli.
È una partita, sai, dopo tanto tempo, un po' una partita da sperimentare i movimenti, quelle robe lì. Però mi sono sentito molto molto bene, molto sicuro che non è qualcosa che dici hai fatto 7 mesi di riabilitazione, ti senti sicuro. No, c'è sempre il punto di domanda, perché non sai, ti sembra qualcosa di nuovo.
Quella partita ero qui a Parma, quindi me la ricordo molto bene. Le sensazioni, le emozioni, è difficile spiegarle. Ovviamente timore, perché partita importante, avversari veramente tosti, e un po' di timore ce l'avevo, però sapevo che Ale riuscirebbe a, diciamo, a sorpassarlo.
Rientrare e poi pareggiare quella partita lì, poi vincere contro l'Atalanta era bellissimo. Mi sentivo che avevo aiutato un po' la squadra in quell'anno lungo lì, che non era facile, che sono rimasto fuori tanto tempo. Prima di quelle partite mi avevano detto che non mi volevano far giocare quell'anno lì. Mi avevano detto di riposarmi, che mi devo pensare al ginocchio, che non c'era fretta. Poi chiaramente è arrivato quel momento lì dove magari eravamo un po' sotto pressione, avevamo qualche anche infortunio. Quindi mi ricordo il giorno prima della partita, Kivu mi viene a dire: come ti senti? Ho detto: guarda, io voglio giocare, lo sapevi già, ci sono già da settimane, poi loro non mi lasciavano. Poi lì mi ha detto che aveva bisogno, che mi aveva fatto, che mi faceva giocare. Siamo una squadra giovane, una squadra con ragazzi che vogliono crescere, vogliono fare percorsi importanti, quindi è un po' la filosofia, un po' il modo in cui il presidente o il direttore vogliono affrontare le cose.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. Ad aprile tuo da 99 euro al mese con 3000 euro di bonus sul finanziamento. TAN 725 TAEG 888, anticipo 6600 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida con Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, e ora diventa succulenta, perché do il benvenuto a Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Matteo, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, calmiamoci un attimo, non vogliamo parlare subito di Champions League, ne parleremo fra 5-6 minuti. Ti leggo un messaggio di Daniele. Buongiorno, ora salvezza avvenuta, inizia il circo del calciomercato. Dobbiamo essere consci che il Parma per un giocatore è una tappa di passaggio. Abbiamo il terzultimo Monte Ingalzi ed è legittimo che un professionista ambisca a palcoscenici migliori. Anche dal punto di vista economico. Arriveranno altri giocatori in sostituzione. Ecco, il tema è questo che voglio proporti adesso all'inizio, perché il messaggio è condivisibile, però può essere condivisibile secondo me fino a un certo punto, punto dal cui poi dopo mi si paragona il Parma al Como, e allora se si vuole una crescita è logico che anche il tetto dei Monte Ingaggi nel tempo per i giocatori che se lo meritano, a mio parere, debba aumentare, e quindi la squadra debba crescere anche nei risultati di conseguenza. Cosa ne pensi, Remo?
Allora, sì, è un discorso bello, bello completo e bello ampio. Allora, è un dato di fatto quello che ha detto il nostro ascoltatore, ed è assolutamente vero. Io quel dato lì l'ho riportato a Basport l'altra sera, siamo la terzultima squadra come Monte Ingaggi, per cui chiaramente non puoi pensare di fare chissà cosa. Al tempo stesso è vero che, come tante altre squadre realtà medio-piccole, il discorso di scouting e di capacità di andare a pescare i giocatori di valore, soprattutto giovani, a questo punto diventa fondamentale. Ci sono esempi, io cito sempre Rayo Vallecano, che stasera è in una semifinale di una Coppa Europea, che è una squadra con uno stadio piccolino, con poche risorse e tutto quanto, tutti gli anni, come il Bournemouth in Inghilterra, gli vendono i migliori, riescono sempre ad andare a pescare giocatori talmente bravi da dare continuità. Poi, come ha detto giustamente il nostro amico, è una tappa di passaggio, perché come lo stato al Bournemouth, ti parlo di Solanke che è al Tottenham o di Semenyo che è andato al Manchester City. L'importante è avere la capacità di rinnovarsi andando a pescare giocatori buoni. L'esempio del Como, anche questo è un esempio calzante, però fino a metà, nel senso, con i soldi che ha il Como, e ne ha davvero tanti, loro potrebbero andare a pescare dei giocatori affermati di 26, 28, 30 anni, che sono già delle certezze, vengono qua e ti fanno la differenza. Invece cosa fanno? Vanno a prendere dei giocatori giovani con del potenziale, andandoli a pescare anche in situazioni non facili. Io penso sempre a Perrone, preso a 13 milioni dalla Spalmas in Serie B. Cioè lì ci vuole capacità di gente che sa riconoscere i propri calciatori. Quando tu li prendi giovani e forti, il loro monte ingaggi è basso, perché non possono pretendere le cifre del 28enne affermato. Mi segui, Matte?
Sì, ti seguo.
Quindi,
ti seguo.
Cosa succede? Che il Como è undicesimo come monte ingaggi in Serie A. Io, se non vado errato, l'ho detto l'altra sera, mi ricordo questa cifra. Quando settima è la Fiorentina, e vediamo che campionato ha fatto la Fiorentina. Quindi, ok i soldi, ma i soldi devi essere capaci di spenderli, devi essere capaci di investirli e devi essere capace di avere tutte le possibilità, tutti gli anni, di cambiare dove sei costretto a cambiare, perché non è che devi rivoluzionare la squadra tutte le volte, bastano due o tre cessioni importanti che facciano cassa e con quelle ne investi la metà andando a prendere dei giocatori di valore forti e che poi, come vediamo al Como, nel giro di un anno e mezzo, guarda Nico Paz, Dubicas, hanno triplicato il loro valore.
No, io sono d'accordo al 100%, ammesso il concesso che poi cause da quando è arrivato a Parma ha speso 500 milioni di euro più o meno, ti dico, per rafforzare il tuo concetto addirittura ti dico, c'è Lautaro Martinez con 16 gol in Serie A, poi c'è Anastasio Stuvikas che ne ha 12, sai quanto l'ha acquistato il Como? Stuvikas? 11 milioni.
Sì, le cifre sono più o meno quelle.
11 milioni, quindi ad esempio tu hai preso adesso non per criticare, però ad esempio hai preso un Diaye a 7,5 e il Como ha preso Dubicas a 11 milioni, quindi io super condivido quello che dici, ci vuole tanta capacità, però parlavo anche di una sorta di, perché poi durante l'anno mi arrivano messaggi è però il Como, allora se ci vogliamo confrontare al Como, allora tutto deve essere in relazione anche le idee della società, le idee dell'allenatore per andare verso una realtà che è quella di Como, magari ci mettiamo un po' di tempo, però si va verso quella realtà, se no non si può paragonare al Como, o sbaglio?
No, ma assolutamente. Cioè, allora, il Como ha innanzitutto una filosofia completamente diversa. Abbiamo visto il Como l'anno scorso, a due terzi del campionato era poco sopra di noi. Ti ricordi,
sì,
no?
Sì.
Lottavano anche loro non hanno mai messo in discussione la figura dell'allenatore. Lui aveva determinati dati, delle statistiche, dicevano: ragazzi, giocando così non possiamo, cioè l'occasione può capitare, la partita storta, 2-3, ma non possiamo retrocedere, non possiamo andare in difficoltà, perché prima o poi le cose tornano. E col tempo, quando c'è la qualità dell'allenatore e c'è un'idea di gioco e un'organizzazione, i risultati poi arrivano. È un dato di fatto nel calcio da sempre. Qual è la differenza? Avere la pazienza della costruzione del progetto, cosa che purtroppo si fa fatica a fare dappertutto, non solo in Italia. In Italia siamo specialisti, ma vediamo il Chelsea che fa un contratto di 6 anni a un allenatore, dopo 6 settimane lo lascia a casa, cioè quindi tutto il mondo è paese. Lì io vedo la capacità di un investimento a medio termine, dove c'è la volontà di veder crescere tutti gli anni un progetto, alimentarlo, chiaro, spendendo anche dei soldi, ma ripeto, se tu domani decidi di vendere Duvicas, Baturina, Nico Paz, tu prendi 3 volte tanto quello che hai speso e dopo puoi fare le scelte che vuoi, puoi andare a prendere davvero il 28enne affermato in una squadra importante. Se gli fai fare la Champions arrivano i giocatori, non è?
No, ma che per poi la formula vincente credo che sia sempre un po' il misto pisto, nel senso che è un misto di giocatori maturi, di grande qualità, da abbinare a tanti giovani promettenti, e poi fai le fortune anche dei club, vedi Atalanta. Certo, perché nell'Atalanta c'erano tanti giovani promettenti, ma c'era anche il Papu Gomez.
Ma
c'era anche
Jože
Pilicic. Quindi c'erano tanti
giocatori. Lo vedi col Bayern,
Matte,
lo vedi col Bayern. Ci sono ragazzi di 18-19 anni titolari, e poi c'è della gente che ha esperienza come Harry Kane, che ne ha viste di tutti i colori. Cioè, questo è il calcio, ma da sempre.
Fra l'altro,
insomma, questo mi...
fra l'altro Olise, sai che potevamo vederlo in Serie A? Sai che nel 2021 Paolo Maldini aveva messo gli occhi su di lui, ma poi non è stato appoggiato il suo fiuto, diciamo. Vabbè, comunque, al di là di questo, ci arriva un messaggio di Roberto. Sicuramente per il prossimo anno l'assetto difensivo vuole essere confermato, a cominciare da Suzuki, poi mettere un esterno a destra e aumentare la qualità in fase offensiva. E questo era Roberto. Poi il risultato del Parma dipenderà molto dal risultato del Napoli contro il Como, che scendano in campo prima del nostro incontro. Poi Luigi da Parma: il ragionamento di Remo sulla vendita dei giocatori per poter investire il capitale su altri giovani ci sta, ma prima di cedere bisogna trovare un giovane sostituto promettente nello stesso ruolo di quello che andrà via. Mai come quest'anno, visto la nostra salvezza, ci si può muovere in larghissimo anticipo rispetto alle altre società. E poi ti leggo anche questo, poi ti lascio commentare prima di andare in pubblicità e trovare poi anche Luca Ampollini per il finale di puntata. Davidone: un solo intervento oggi, Matteo. Il Como vince con Napoli, il Milan pareggia col Sassuolo e l'Inter vince lo scudetto senza aver ancora giocato. E noi ci portiamo a casa il punto. Non vedo dov'è il problema. Insomma, Remo, tutto già scritto, ci dice Davidone.
È un grande, Davidone è un grande, sempre ottimista.
Senti,
no, allora... tutto vero, possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo. A me la cosa che preoccupa e che mi dispiacerebbe personalmente è magari avere dei risultati negativi contro 3 squadre che obiettivamente sono molto forti, che lottano per obiettivi ambiziosi, e poi lamentarsi e rischiare, come diciamo sempre, che abbiamo poi il vizio di guardare l'ultima partita, le ultime due, e dimenticarsi il passato, dimenticarsi il percorso. Se adesso anche prendessimo queste 3 partite non succede niente, dobbiamo stare tranquilli e soprattutto, come è stato detto giustamente, avere il tempo e cominciare a guardarsi intorno. A questo punto è il momento di decidere da chi puoi prescindere come giocatori e chi vuoi prendere per far giocare al loro posto con caratteristiche complementari a quelle che sono le necessità di questa. Come io ho detto l'altra sera, questa volta, quest'estate è completamente diversa dalla scorsa. Stavolta questa, se rimane come ci aspettiamo tutti, la voce in capitolo può alzare la voce e dire: signori, io voglio giocare così, così e così. Per farlo bisogna di giocatori con queste caratteristiche. L'anno scorso figurati te se poteva farlo, cioè lui è arrivato qua col cappello in mano, contentissimo dell'occasione che ha avuto, e non è una differenza da poco.
Perché poi tu dici adesso è come se l'anno scorso questa non avesse, adesso ovviamente in senso figurativo, il coltello della parte del manico. Invece quest'anno, dopo i risultati che ha raggiunto a un mese dalla fine del campionato, 42 punti in classifica, molti che si lamentano ma molti che comunque lo elogiano, è quasi come se lui avesse il potere di dire: ragazzi, questi sono i risultati con una squadra che forse non è esattamente come l'avrei voluta e fatta io. L'anno prossimo proviamo a fare le cose come dico io e vi faccio vedere questo. Sarà da capire cosa vuole farci vedere l'anno prossimo.
Certo, questo Matteo non lo sappiamo. Infatti, perché potrebbe benissimo essere che il calcio che ha fatto vedere quest'anno potrebbe essere il suo.
Infatti,
cioè, nessuno lo può sapere.
Esatto. Ma infatti è quello che dicevo con Beppe Milano prima. Non è detto che se arrivano giocatori di qualità ci faccia vedere il calcio di Fabregas.
No, ma dipende quello che si vuole fare, dipende che impostazione dare. Se lui ama la difesa con i tre centrali, i due esterni, vuole continuare a giocare così, si preoccuperà di prendere magari un centrale un po' più forte di quelli che ha, a centrocampo un interditore più forte di quelli che ha, cioè migliorare qualitativamente sullo stesso assetto di gioco. Poi in realtà può succedere anche diversamente, dire: guarda, io vorrei giocare in un modo diverso, per farlo però avrei bisogno di giocatori con certe caratteristiche. Ci si siede a un tavolino, si guarda se collimano le intenzioni sue e quelle della società e poi ci si muove. Cioè, il calcio funziona così, cioè nelle società dove l'allenatore ingoia e basta e c'è un direttore sportivo e un presidente che impongono i giocatori, si va poco lontano, perché comunque è vero che devi fare di necessità virtù, ma è anche vero che ogni allenatore ha la sua idea di calcio in testa, che varia clamorosamente, lo vediamo da allenatore ad allenatore.
Sì. Ti chiedo un attimo di trattenerti perché aggiungeremo canne al fuoco fra pochi minuti. Andiamo un attimo in pubblicità e facciamo entrare Luca Ampollini.
Ok, io sono qua.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ed eccoci con la parte più succulenta di puntata. Adesso sono anche quasi un po' imbarazzato perché nelle mie cuffie ho due capisaldi degli opinionisti che seguono prima di tutto il Palma Calcio, ma anche che parlano di calcio in maniera meravigliosa. Uno però un po' diverso dall'altro, e questa è la cosa bella, ed è per questo che li ho voluti mettere insieme. Nel frattempo do il bentornato a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
Come è andato il tennis?
Bene, sempre bene, grazie.
Bene, poi parleremo anche del paragone che è stato fatto, che tu hai subito bocciato, di Nadal insieme a Rafa Hodar. Sul finale di puntata poi ne parliamo. C'è la Simo che sta smanacciando in regia nel frattempo. Ora però rimaniamo sul Palma. Stavamo parlando di questa, con Remo Gandolfi, te lo faccio salutare.
Ciao Remo.
Ciao Luca. Ciao, buongiorno.
Allora, vi leggo una frase che nessuno di voi due ha scritto. Io difendo il lavoro di Carlos Cuesta. Non avendo le risorse per proporre un calcio come quello visto in Champions, ha scelto la strada della concretezza, meno spettacolare ma più efficace, e io apprezzo la concretezza. L'intelligenza di un uomo sta nell'ottenere il massimo con ciò che ha a disposizione. Parto con calma. Queste erano le parole di Sandro Melli, insomma, ha fatto molto discutere la sua intervista di oggi, ma non per questo passaggio, ma per un altro che leggerò fra poco e che vi lascerò commentare. Prima di tutto vi chiedo se siete entrambi d'accordo su Carlos Cuesta. Parto da Luca sulla sua considerazione su Carlos Cuesta.
È un anno che lo dico, continuo a ribadirlo: Carlos Cuesta è questo, nel senso che è un allenatore profondamente pragmatico, è un allenatore che gioca in questo modo perché il suo credo di calcio è un credo sicuramente diverso da quello di Fabregas, da quello di De Zerbi. E dopo le tante culture che ha accumulato nel corso delle sue esperienze giovanili, poi è normale che lui modellerà un po' il suo calcio a seconda dei giocatori che avrà, ma continuare a dire che lui ha giocato così perché la squadra è scarsa, lui ha continuato a giocare, è un'inesattezza clamorosa. Lui ha giocato così perché lui vede il calcio in questo modo. Poi è normale che i giocatori che ha a disposizione gli hanno consigliato, non per le qualità, bensì per le caratteristiche, sono due cose molto diverse, di giocare così, ma se Fabregas avesse avuto il Parma non avrebbe giocato così. Quindi vuol dire che l'inclinazione, l'impronta di un allenatore c'è a prescindere dai giocatori che si hanno a disposizione. Ho sentito poi qualche inesattezza, se mi posso permettere, certo. Nell'ultima parte di prima avete detto che l'anno scorso questa ha subito un po' quello che ha fatto la società. Non è assolutamente vero, la società lo ha chiamato, gli ha dato giustamente subito l'autorevolezza e insieme hanno costruito questa squadra, ma non è assolutamente vero, giusto perché credo sia corretto dire le cose come stanno, che la società gli ha comprato i giocatori, glieli ha fatti bere e gli ha detto adesso te li tieni e tu cerca di guidarli. Non, le cose non sono andate così, quindi sicuramente quest'anno lui avrà più voce in capitolo per il discorso legato al risultato che ha ottenuto, quindi non è più un novellino, ma non è che se tu affidi la panchina del Parma a un allenatore giovane, allora ti puoi permettere di fare esattamente quello che vuoi senza consultarlo. No, l'anno scorso il Parma lo ha consultato e la squadra l'hanno creata assolutamente in equipe.
Allora, questo è un intervento importantissimo naturalmente, io lo dicevo in relazione anche a quello che è stato il mercato di gennaio, che sicuramente ha inciso di più rispetto a quello estivo, ma detto questo lascio...
Sì, però anche quello di gennaio, ma anche lì, perché nel mercato di estivo chi è che non ha inciso? Hanno inciso non tantissimo Sorensen,
ad esempio,
hanno inciso tantissimo Donetsk,
ad esempio Ndiaye che ha speso 8 milioni...
Ma Ndiaye non ha mai giocato, Matteo. Ndiaye è uno che l'anno scorso ha giocato in Champions League. Non facciamoci trascinare, se posso permettermi.
No, ma sì, ma si discute di calcio, ma certo.
No, nel senso, non facciamoci trascinare da dei giudizi che non sono obiettivi. Cioè, Ndiaye è un giocatore forte. Hai speso 8 milioni perché è un giocatore forte. Se poi sbaglia a mezzo tempo una partita e poi dopo... rimane fuori 4 mesi e lo giudichiamo come un giocatore scarso, secondo me non facciamo un giudizio obiettivo. Il tifoso può dire quello che vuole, però insomma, Ndiaye è un ottimo giocatore, non è un giocatore scarso, non ha pagato tanto perché è un giocatore che peraltro, ripeto, ha già giocato in Champions League con buoni risultati, quindi è un elemento, un calciatore di qualità. Poi ha iniziato non in maniera facilissima, ma poi è stato fuori talmente tanto tempo che certo, una brutta certo. prestazione non credo sia in linea e sia sufficiente per poterlo giudicare. Questa è la mia idea, naturalmente.
Allora, sentiamo anche Remo su questo.
Allora, intanto, io ho detto non che questa non ha fatto parte, è in una situazione diversa. Una situazione quando arrivi da sconosciuto, con una certa situazione che non conosci perché non aveva nessuno dello staff suo, una situazione completamente nuova, gli sono stati degli obiettivi, li ha raggiunti, adesso ho voce in capitolo decisamente di più di quello che avevo un anno fa. E io quando parlo di allenatori che subiscono le scelte di presidenti e dirigenti, ne parlo con consapevolezza, perché un conto è un allenatore di 30 anni o di 37 o 38 alle prime esperienze e un conto è un Mourinho, un Ancelotti o... un Conte che dove vanno hanno voce in capitolo di un certo peso e completamente diversa da un allenatore giovane ancora inesperto. Questo è un dato di fatto certo e ci sono le prove. Sul fatto che questa abbia fatto il miglior vino possibile con l'uva che aveva a disposizione è stato detto e ridetto tante volte, su questo io non ho un dubbio al mondo. Era una frase vecchia di Lin Slidom che lui diceva esattamente quello. Il buon allenatore fa il meglio che ha con quella disposizione. Non c'era altro modo di poter utilizzare la squadra se non quello che ha fatto lui, soprattutto fino a gennaio, dove davvero abbiamo lottato coi denti per portare a casa dei punti giocando un calcio sostanzialmente inguardabile. Da gennaio in poi, e qua io sono convinto che possa aver inciso anche lui, sono arrivati due giocatori di qualità e il gioco del Parma, senza essere diventato stellare, è cresciuto anche in qualità, perché abbiamo 3 giocatori in mezzo al campo che sanno dare del tuo al pallone. Tutto qua.
Allora, bene, adesso poi nella prossima domanda, Luca, se poi vuoi rispondere anche a questo, ti lascio rispondere, però vado un po' rapido con gli argomenti perché il tempo purtroppo passa troppo veloce in questi casi. Leggo 2 vostri post, ovviamente non è uno riferito all'altro, però io vi seguo anche su Facebook, quindi leggo 2 vostre considerazioni diverse. Parto da quella di Remo. Anzi, parto da quella di Luca, facciamo così. partita spettacolare. In riferimento a PSG Bayern Monaco, partita spettacolare? Sicuramente. Fenomeni da un punto di vista tecnico? Indubbiamente, soprattutto da centrocampo in su. Però il calcio non è solo questo. Non è solo buttarsi in avanti alla continua famelica ricerca della rete. Il calcio è anche tattica, organizzazione difensiva, strategia nel cercare di limitare le giocate dell'avversario. Tutti aspetti ignorati nella sfida di stasera. In questo senso, il tanto vituperato e screditato calcio italiano ha ancora tanto da insegnare. E Remo invece scriveva, ma questo non sono riferimenti, perché può sembrare che sia un riferimento, ma sono sicuro che non è così. Remo Gandolfi, non ci credo. C'è chi critica le difese di PSG e Bayern ed esalta il calcio italiano, che non fa i mondiali e non ha una sola squadra nelle semifinali di coppe. Siamo una causa persa. E poi sempre su PSG Bayern sempre diremo, inutile che si faccia filosofia, la differenza è tra chi gioca per vincere e chi gioca per non perdere. E queste due meravigliose squadre non hanno che solo un obiettivo. Che dire, avete detto tutto voi, ma vi lascio un po' argomentare. Ecco Luca, ti lascio esporre anche un po' quelle che sono le tue considerazioni a riguardo. Abbiamo in totale una sorta di 9 minuti, quindi vi chiedo non un 10 a telegrafice, ma di fare ping pong, che è anche bello così. Prego Luca.
Allora, sul mercato di gennaio del Parma, il Parma a gennaio ha comprato 2 buoni giocatori soprattutto. C'è da dire che questa, Nicolucci Caviglia, non è che l'abbia impiegato subito, l'ha impiegato solo negli ultimi 20 giorni, l'ultimo mese, perché lui non si fidava molto a schierarlo a centrocampo, tant'è vero che le poche volte che l'ha schierato da mezzala inizialmente sbagliando, poi si è convinto finalmente a metterlo davanti alla difesa, con Keita che finalmente è stato spostato dal ruolo di mediano unitamente a Bernabé, e i risultati sono cominciati a venire. Non è che come dire, lui cercasse Nicolucci Caviglia fin da subito con questo entusiasmo, visto che sicuramente lo ha aiutato e sicuramente lo ha voluto, però prima di convincersi di metterlo davanti alla difesa ci è voluto molto tempo da quando lui era arrivato. Circa PSG Bayern, non lo so, io credo che non essere una mosca bianca, le cose che ho detto le ha dette Henry, le ha dette Ancelotti, che parla sempre del fatto che senza un blocco difensivo importante è difficile arrivare a determinati risultati. Su quello della partita della stasera si fa confusione, nel senso che nessuno dice che si preferisca Milan Juventus al PSG Bayern da un punto di vista puramente estetico e di spettacolo. Lo spettacolo c'è stato ed è stato straordinario. Sto dicendo però che il calcio è fatto di 2 fasi, una fase di possesso e una fase di non possesso. Quindi guardandolo da un punto di vista puramente tecnico, non spettacolare, ripeto tecnico, la fase di possesso è stata fatta in maniera mirabolante, la fase di non possesso senza un raddoppio di marcatura, senza marcatura preventive, con uomini lasciati sistematicamente nell'uno contro uno, con la profondità sistematicamente concessa agli attaccanti, con la palla sempre fatta scavalcare dietro la linea difensiva. Cioè, la fase in un possesso non è esistita. Dopo, ci siamo divertiti a vedere la partita? Assolutamente sì, è stata una partita bellissima. Però se vogliamo valutarla un po' più nel profondo, non seduti con una birra in mano a sperare solo di vedere dei gol, e valutarla da un punto di vista puramente tecnico, e sapendo che il calcio è fatto di 2 fasi, quella di possesso è stata fatta benissimo, la fase di non possesso non è esistita. Tutto questo, tutto qua io dico, tutto solo questo. E credo comunque di essere stato l'unico al mondo ad averlo detto, ma insomma, gente come Henry, gente come Ancelotti, lo stesso Meli, insomma, tante persone che hanno detto questo, secondo me, evidentemente perché le cose forse sono andate molto diversamente.
Allora, ci sono tanti d'accordo con voi e tanti prendono le parti dell'uno e dell'altro. Non sto a leggere i messaggi, ma comunque sappiate che siete quasi 50-50. Do la parola a Remo su questo.
Allora, io dico sempre che bisogna cercare un pochino l'equilibrio, sempre in tutte le situazioni. Uno, noi non possiamo per una partita arrivare a delle conclusioni così estreme. Io ho letto che PSG e Bayern Monaco non sanno difendere. Questo è straordinario.
No,
in generale, ah, certo. Che non hanno difeso e che è stata una partita da parrocchia, e ne ho lette di tutti i colori. Allora, cerchiamo di tornare un attimo al contesto. 2 squadre che arrivano in semifinali di Champions League non possono non avere idea di cosa sia la fase difensiva. Il PSG ha dato 4 per all'Atalanta, è andato a vincere a Barcellona al Nou Camp 2-1 e il Barcellona, che sta dominando la Liga, ha fatto un golletto. Il Liverpool l'ha buttato fuori facendo 4 gol in 2 partite senza subirne nessuno. Il Bayern, l'abbiamo visto con l'Atalanta, cos'è stato capace di fare. Allora, non so se c'è il tempo, ma io ho due motivazioni per quello che è successo l'altra sera e perché è venuta fuori una partita.
Abbiamo 4 minuti in totale.
Ok, gestitevi. Allora, uno è un discorso di mentalità e di approccio. Quante volte, ragazzi, avete visto partite dove entrambe le squadre vogliono davvero vincere? Nel calcio ce n'è, a parte il campionato italiano, dove spesso tutte e due vogliono prima di tutto non perdere. Ma in generale c'è una squadra più forte che vuole vincere, l'altra che per motivi di classifica, di prestigio, di situazione, di fattore campo, gioca un pochino più guardinga e gioca per coprirsi. Questo qua fa in modo tale che una squadra giochi controllata, che ha un blocco difensivo basso, ha 10 giocatori dietro la linea della palla e tu puoi essere forte finché vuoi e trovare un pertugio diventa difficile. Ragazzi, noi l'abbiamo visto con Napoli-Parma. Loro volevano vincere, non gli abbiamo dato la possibilità e sono venuti fuori gli obiettivi del Parma, che era non perdere. Ma c'è un'altra cosa che secondo me è sfuggita e che va vista un pochino più in profondità. Quando una delle due squadre, tutte e due le squadre, conquistavano palla, il primo pallone che giocavano era in verticale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu non dai il tempo all'altra squadra di riposizionarsi in fase difensiva, di chiudere gli spazi e di raddoppiare. Quando in una partita di calcio tutte e due hanno questa mentalità, sapete cosa succede? Attacchi senza soluzione di continuità da una parte e dall'altra, non per forza di cose le squadre si allungano perché non danno il tempo all'avversario di difendersi con più giocatori, permettendo invece ai giocatori di qualità di potersi esprimere al massimo nell'uno contro uno e con degli spazi a disposizione. Questo è venuto fuori l'altra sera. Cosa succede, ragazzi, invece in tante partite con tante squadre? Conquisti palla, il primo passaggio lo fai in sicurezza, al compagno di fianco o indietro al difensore centrale. Se poi anche il secondo passaggio lo fai così, l'altra squadra si è riposizionata con 10 giocatori dietro la linea della palla e tu dopo fai fatica per forza, perché se non hai giocatore creativo di qualità, quello che ti salta l'uomo, diventa difficile trovare i buchi. Invece queste due squadre hanno ribaltato l'idea di calcio che abbiamo da noi. È semplicemente questo ed è venuta fuori questa partita. Se andranno in finale, una delle due, qualunque, andrà in finale con Atletico Madrid e Arsenal, non verrà fuori una partita così, perché l'altra delle due, che sia Atletico o l'Arsenal, non affronterà l'altro a viso aperto così. Questa è la differenza ed è questo che è successo l'altra sera.
Allora, vi faccio l'ultima telegrafica domanda. Prima di tutto vi dico che il cagno è fermo in una piazzola di sosta dell'autostrada per ascoltarvi voi due, e vi dico solo questo. E poi vi dico che vi faccio l'ultima telegrafica domanda, vi prego di essere un po' telegrafici anche voi, tipo 30 secondi ciascuno, perché poi sennò la Simonetta si arrabbia con me. Allora, avete letto entrambi, immagino, le parole di Sandro Melli, ve ne riporto qualcuna, però allora dice: questo calcio a me fa letteralmente e poi immaginate, credo che oggi si stiano perdendo aspetti fondamentali, una volta segnare era più difficile, attualmente il mondo del pallone è guidato da chi deve vendere un prodotto globale, in certi continenti manca la cultura del calcio, soprattutto per una questione di tradizione, un 5-5 ha più appeal di uno 0-0, io direi grazie al... tutti spingono in questa direzione. Luca, ti lascio commentare queste parole, 30 secondi tu e 30 secondi arrivo, poi vi saluto.
No, vabbè, ma ha detto delle cose corrette, sicuramente è così. Ma io non discuto quello che ha detto Remo, ha detto delle cose giuste. È normale che se due squadre si affrontano senza difendere di fatto, senza curare una fase difensiva, è normale che poi si esaltano gli attaccanti, anche perché, voglio dire, a me piacciono molto gli allenatori strateghi, cioè gli allenatori che cercano così di togliere la capacità all'avversario di farti male. A me piacciono questi allenatori. E l'altra sera se ne sono letteralmente fregati l'uno e l'altro, cioè hanno pensato solo ad attaccare. Che per carità non ho mica detto che sia un male, anzi, per chi vede la partita è un bene, perché vedi molto spettacolo. Però, ribadisco, a me piace molto vedere anche un giocatore di grande qualità essere neutralizzato. Cioè vedere una difesa organizzata che riesce a fermare Olise, a fermare Kenny, fermare Kane sicuramente io mi diverto esattamente come vedere un grande gol. Perché? Perché a me piace il calcio vissuto anche non nell'azione spettacolare in sé, ma anche nell'organizzazione. Quindi sono punti di vista. Io preferisco una squadra più equilibrata rispetto a una squadra che pensa solo ad attaccare. Il Barcellona l'anno scorso era una grande squadra, ma non ha vinto la Champions, si è perso con l'Inter perché ha giocato una partita senza senso. Giocato in attacco, in attacco, in attacco, in attacco, vinceva a pochi minuti dalla fine, ha preso gol da Acerbi, perché non esiste la fase difensiva. Ma ve la ricordate la partita del Barcellona con l'Inter l'anno scorso, che ha preso gol da Acerbi quando stava vincendo? Si può prendere un gol così? E dopo è normale che se vinci sei bravo, se perdi sei un po' ingenuo, per usare un termine dolce, perché comunque nel calcio, ripeto, ci sono due fasi, devi essere bravo a curarle entrambe, non sempre curandone solo una riesci a vincere le partite. Tutto
chiarissimo,
qua.
Chiarissimo. Remo, ti prego, telegrafico su Melli.
No, io penso che uno spettatore di calcio sia gioia, emozione e divertimento anche, per cui io guardavo la partita e quando passavano i minuti stavo male, dicevo cavoli, sta già finendo, perché non volevo che finisse mai una partita così. Io, a differenza di Luca, ma io dico sempre che il calcio è essenzialmente fatto di opinioni, è come i gelati, ti può piacere il pistacchio,
come detto compagni.
Io preferisco i giocatori, gli allenatori che per vincere sanno anche correre il rischio di perdere. A me piacciono quegli allenatori lì che vanno in campo e provano a imporre il loro gioco, la loro idea, la loro filosofia. Poi sono uno che guardo una partita, mi ricordo magari il tunnel o la giocata particolare, mi scordo del risultato, di com'è finito, perché io sono le cose che guardo nel calcio, sono anche queste, sono la bellezza del calcio, tutto lì.
Sì, sì, sì. Grazie mille ragazzi, io vi tengo con me mentre saluto tutti i nostri spettatori e vi ringrazio voi ospiti e anche Beppe Milano, ringrazio Simonetta Colini in regia, saluto anche voi e auguro a tutti una buona giornata, ciao!
Grazie a voi, un abbraccio grande, grazie!